aspettiamo che i cestini siano riempiti e restituiti. Bene, oggi parleremo di un episodio che troviamo in un Vangelo, descritto anzi non solo in uno ma in tre Vangeli, un episodio particolare del ministero di Gesù, quando avviene la chiamata di Matteo, uno degli apostoli, uno dei discepoli di Gesù che poi seguì Gesù per tutta la durata del suo ministero qui sulla terra di 3 anni. E il brano si trova nel Vangelo di Matteo proprio, scritto da lui, al capitolo 9, al verso 9. Leggiamo subito questo brano che dice così. Matteo capitolo 9, verso 9. Poi Gesù, partito di là, passando vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e i peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Allora, in questo momento in cui avviene questo episodio che Matteo sta raccontando, Gesù, ovviamente il ministero di Gesù sulla terra era già iniziato da tempo, era stato battezzato da Giovanni Battista, era già stato tentato da Satana nel deserto, e aveva già fatto il discorso sulla montagna, il sermone sul monte, ed aveva anche fatto varie guarigioni. Quindi, diciamo molto brevemente, questo era quello che era successo già in questo momento storico in cui ci troviamo a vedere questo episodio che ci racconta Matteo. Già alcuni discepoli erano stati chiamati da Gesù. Aveva chiamato per esempio Pietro e Andrea, due fratelli, ed anche Giacomo e Giovanni, altri due fratelli, che erano tutti e quattro pescatori. Infatti Pietro ed Andrea li ha chiamati mentre pescavano, mentre Giacomo e Giovanni li ha chiamati mentre stavano rassettando le reti, e loro subito hanno lasciato quello che stavano facendo e hanno seguito Gesù. Matteo, come vediamo, stava lavorando anche lui, ma non era un pescatore. Qui la scrittura ci dice: Matteo che sedeva al banco delle imposte. Quindi Matteo era un esattore delle tasse. E ovviamente non era un lavoro che aiutava a fare tante amicizie, ad avere tante simpatie all'epoca, anche perché gli esattori delle tasse, ovvero i pubblicani, questo in sostanza è il significato della parola pubblicano, i pubblicani erano spesso ingiusti, erano avari, erano esosi e chiedevano tasse a tutti il più possibile per tenere per sé, anche facevano, come si dice, la cresta sulle tasse che dovevano poi dare allo Stato. E quindi Matteo stava al suo banco delle imposte, era lì che lavorava, passa Gesù e lo chiama. E lui che fa? Lascia tutto quello che stava facendo, lascia ogni cosa e lo segue, questo ci dice la scrittura. E poi succede qualcosa e vediamo che c'è questo banchetto che si prepara, no? Che Matteo prepara, e ci sono Gesù e i suoi discepoli, ci sono i farisei, vediamo, abbiamo appena letto, e c'è appunto Matteo con i pubblicani e i peccatori. E vedendo un pochino quello che ci dice qui la scrittura, capendo, cercando di capire come interagiscono fra di loro, quello che si dicono, riusciremo a capire delle cose molto interessanti e molto importanti. Cerchiamo di andare a vedere. Stanno mangiando, c'è questo gran banchetto che Matteo ha preparato, e ci sono dei farisei. Non sappiamo come siano capitati lì, perché ovviamente loro non si sarebbero mai seduti a tavola con dei pubblicani e dei peccatori, però c'erano evidentemente. Il banchetto era molto grande, nel Vangelo di Luca è scritto che c'era una gran folla di pubblicani e peccatori, quindi ovviamente era un banchetto molto grande, quindi si era o sparsa la voce o comunque si era venuto a sapere, e i farisei erano lì. E questi farisei fanno una domanda molto importante che ci fa capire tante cose. Chiedono ai discepoli di Gesù: perché il vostro maestro mangia con pubblicani e i peccatori? Che cosa ci fa capire questo? Che i farisei si ritenevano giusti. I farisei erano dei capi religiosi, facevano parte di una setta religiosa all'interno dei giudei, e si ritenevano giusti. Pensavano di essere a posto con Dio, erano sicuri di questo, e basavano la loro certezza di essere a posto davanti a Dio su alcuni fatti. E se andiamo a leggere nella scrittura troviamo una descrizione di questi, di quelle che sono le convinzioni, o meglio di delle basi sulle quali i farisei poggiavano la loro convinzione di essere giusti davanti a Dio. La scrittura ci dice che erano i più stretti osservanti dei rituali mosaici, quelli stabiliti da Mosè, che erano zelanti nella legge, che erano esteriormente morali, che erano rigidi nel digiuno, quindi osservavano appunto il digiuno, che erano attivi nel proselitismo, quindi facevano proseliti, e che erano minuziosi in ogni pagamento prescritto. Questi erano, diciamo, il comportamento che avevano i farisei, come si comportavano, come vivevano, e su questo basavano appunto la loro convinzione di essere giusti davanti a Dio. Però, se facciamo caso, tutte queste, chiamiamole qualità, tra virgolette, non sono altro che atti esteriori, no? Sono altro che opere, cose che i farisei facevano e che potevano essere viste, ma in realtà poi quello che c'era dentro non era così bello come sembrava, perché la scrittura fa anche questo, fa anche un altro elenco, ovvero ci dice come in realtà erano i farisei dentro, all'interno, nel loro profondo. E la scrittura le descrive in questo modo, quando Dio va a guardare proprio al cuore, dice che erano avari, che confidavano nella propria giustizia, che ambivano ad essere primi, che amavano il pubblico riconoscimento, quindi essere riconosciuti pubblicamente di quello che facevano, che amano i titoli distinti, cioè gli piaceva essere chiamati maestri, no? Rabbì, e che erano crudeli nella persecuzione. Questo ci rivela la scrittura. Però nonostante questo fosse il loro vero carattere, nonostante loro in realtà fossero così, si ritenevano ancora giusti davanti a Dio. Perché? Perché confidavano in quello che facevano, non in quello che erano. Ed è per questo che chiedono: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e i peccatori? Fanno una bella distinzione, vedete, prendono le distanze. Non solo non prendono le distanze, ma proprio non hanno rapporti con loro, non si siedono a mangiare con queste persone, assolutamente. E Gesù dà una bella risposta. Gesù ha sentito ovviamente quello che hanno detto e dà una risposta. E ci rivela così una grande verità che tocca ancora oggi ognuno di noi. Qual è la risposta di Gesù? Dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico. Andate e imparate cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio. E poi dice: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Allora Gesù ci fa capire con queste sue parole che in realtà ci sono due categorie di persone, no? In questo quadro che stiamo osservando. Quelli che mangiano e quelli che non mangiano, ovvero quelli che stavano seduti alla tavola di Matteo e quelli che non lo erano, quindi pubblicani e peccatori e i giusti o coloro che si ritenevano giusti. Quindi ci sono i sani, come si dice Gesù nella sua prima affermazione, non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati, quindi ci sono i sani e i malati. Abbiamo già visto che in effetti quelli che sono sani in realtà non sono per niente, solo che si ritengono sani, mentre i malati sono sicuramente consapevoli di ciò che sono, e, ovvero dei pubblicani e dei peccatori, e non si ritengono affatto giusti, non ci pensano minimamente. E queste persone non sanno perfettamente di non essere giuste davanti a Dio, perché non hanno una propria giustizia, non fanno affidamento su quello che fanno, su quelle che sono le loro opere. Non hanno delle opere esteriori sulle quali si vogliono riposare. Non osservano tutti quei rituali che osservavano i farisei e quindi non sono proprio interessati a mettere a posto le loro coscienze, non si pongono il problema. Sono quelle che sono e non se ne preoccupano. Di questa seconda categoria però fanno parte anche quelle persone che credono che ci sia un Dio e cercano di fare del tutto per piacergli, ovvero di comportarsi bene, senza essere sicuri di essere nel giusto, ma sperando che un giorno Dio terrà conto del fatto che loro si sono comportati bene. E comunque sempre, quindi nelle loro opere sperano. I primi, i farisei, sono certi che dalle loro opere riceveranno salvezza. I secondi invece sperano nelle loro opere. Questa è la distinzione. Ma sempre di opere si tratta. Ora io credo che possiamo sicuramente fare un parallelo, no? Di quello che abbiamo visto in questo brano e quello che è in realtà il mondo oggi in cui viviamo. E vediamo che queste due categorie di persone le ritroviamo ancora oggi. In fondo possiamo dire che ancora oggi gli esseri umani si possono dividere in queste due categorie, in coloro che credono di essere a posto con Dio, quindi i giusti, i sani, come dice qui Gesù, e coloro invece che non si ritengono giusti o sani e sono quindi peccatori o malati. E per noi la domanda importante questa mattina è: a quale categoria appartieni? A quale categoria di queste due credi di appartenere? Alla prima o alla seconda? Ti senti a posto davanti a Dio? Sei giusto davanti a Dio? Credi di essere inaccusabile davanti a Dio? Su cosa basi questa certezza? Oppure non sei interessato a Dio? Non sei interessato e non ti poni nemmeno il problema se tu debba o meno piacere a Dio? O ancora, magari ti poni il problema: vorrei piacere a Dio, ma spero che un giorno Lui tenga conto di quello che io ho fatto qui sulla terra. Spero che Lui tenga conto del fatto che ho cercato di comportarmi bene. A quali di queste categorie pensi di appartenere? Questa è una domanda molto importante, molto importante. Non va trascurato questo fatto, non va presa alla leggera. Bisogna scavarsi bene a fondo, perché è una questione di vita o di morte, è una questione molto importante. Stiamo parlando della salvezza dell'essere umano, stiamo parlando della nostra salvezza davanti a Dio, e vedremo più avanti di capire meglio perché Se sei sicuro di essere a posto davanti a Dio perché frequenti regolarmente una chiesa ed osservi le prescrizioni che la tua religione ti dà, anche se si trattasse della religione evangelica, bisogna considerare che cosa dice la scrittura dei giusti. Qui Gesù ha parlato dei giusti, no? Nella lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 3, al verso 10, troviamo scritto così dei giusti. Paolo dice, San Paolo dice, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, nessuno che cerchi Dio. Quindi la scrittura smaschera questa ipocrisia dei farisei che cercano di fare tutto attraverso le loro opere, osservare quello che c'è da osservare, ma vediamo che la scrittura gli dice che sono degli ipocriti, perché in realtà non c'è nessun giusto, dice Paolo, neppure uno, neppure uno. E così se tu credi di essere a posto con Dio perché ancora vai in chiesa la domenica, osservi le feste comandate, ti comporti bene, fai l'elemosina, in realtà questo non basta. Questo non basta assolutamente. Se credi di poter reggere davanti al giudizio di Dio un giorno, vantando tutte le cose buone che hai fatto, sappi che non sarai giustificato per questo. Infatti Gesù, vedete, cosa dice ai farisei? Lo abbiamo letto, dice, imparate cosa significhi, voglio misericordia e non sacrificio. Voglio misericordia e non sacrificio. Questa è una citazione che Gesù ha preso dal libro del profeta Osea, capitolo 6, verso 6, dove dice, Dio stesso, poiché io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Qual è il punto qui? Gesù risponde in questo modo ai farisei per fargli capire che Dio è un Dio che guarda al cuore. Non è un Dio che guarda le opere esteriori. Non è un Dio che guarda se tu questa mattina hai messo 100 euro nel cestino delle offerte. Non è un Dio che guarda se tu stamattina sei venuto piuttosto che andare a giocare a calcetto. Certo, con questo tempo oggi sarebbe un po' difficile. Però non è un Dio che guarda queste cose. È un Dio che guarda al cuore, a quello che c'è nel profondo della nostra anima. Ecco perché prima dicevo, è una domanda a quale categoria appartieni, è una domanda alla quale bisogna rispondere solo dopo aver scavato a fondo in noi stessi. Perché è lì che Dio guarda, nel profondo del nostro essere. Qua parla di sacrifici, no? Voglio misericordia e non sacrificio. Cos'era il sacrificio? Il popolo di Israele offriva dei sacrifici, lo sappiamo, che si uccidevano degli animali, secondo le prescrizioni della Bibbia, che però servivano a coprire quei peccati che erano stati fatti lì, ma non cambiavano l'uomo nel proprio interiore, nel proprio profondo, nella propria anima. Era qualcosa di esterno, di superficiale, che non cambiava in realtà quello che c'era dentro. E Dio guarda nel profondo, nell'intimo, al tuo cuore. E Lui sa perfettamente cosa c'è nel tuo cuore, nel mio cuore. E questo è quello su cui dobbiamo riflettere. Se invece fai parte della seconda categoria, ovvero di coloro che non si interessano molto di Dio e della propria posizione davanti a Lui, oppure sei una persona che vive nella speranza, sappi che, come dice qui Gesù stesso, sei malato e hai bisogno del medico, no? Abbiamo visto, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Gesù stesso fa questa distinzione, non siamo noi, è Lui nella scrittura, sani e malati, giusti e peccatori. E la cosa sulla quale questa mattina vogliamo proprio riflettere è su questa affermazione di Gesù. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. La parola chiave qui è bisogno. Bisogno. Perché a volte non ci rendiamo conto che siamo malati ed abbiamo bisogno del medico. Non ci rendiamo conto che davanti a Dio, nella condizione in cui siamo, siamo perduti ed abbiamo bisogno di essere salvati. Abbiamo davanti i giusti, oppure i sani, i peccatori, oppure i malati. Non ci sono altre categorie qua che Gesù elenca, che Gesù ci fa vedere. Non c'è una posizione neutrale davanti a Dio. Davanti a Dio si è giusti o si è malati. Si è sani o si è malati, scusate, si è giusti o si è peccatori. E l'ultima affermazione che fa Gesù ci fa comprendere. Dice: io non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori al ravvedimento. Che significa? Innanzitutto, ravvedimento significa il mutamento di vita conseguente al riconoscimento di errori o di colpe proprie. Questa è la definizione del dizionario. E direi che calza perfettamente anche qui, nel nostro contesto. Il mutamento di vita conseguente al riconoscimento di errori o di colpe proprie. L'unica cosa che dobbiamo inserire per capire meglio che cosa significa è dare una connotazione diversa a questi, oppure più specifica, alle parole errori o colpe. Perché la Bibbia queste parole, errore o colpe, le chiama peccato. Quindi il ravvedimento è il mutamento di vita conseguente al riconoscimento del proprio peccato. Questo è cosa significa, è il significato della parola ravvedimento. Gesù dice: sono venuto a chiamare dei peccatori al ravvedimento. È importante riflettere su queste verità. È importante capire che la Bibbia ci dice che il peccato ha prodotto la morte spirituale dell'uomo, che il peccato ha prodotto una separazione tra l'uomo e Dio incolmabile, che l'uomo non può in nessun modo colmare, alla quale non può porre rimedio. L'uomo non può riconciliarci, lo abbiamo con Dio da sé, lo abbiamo letto prima, abbiamo letto che non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che cerchi Dio, dice la Scrittura. E la conseguenza spaventosa di questo è che nella sua condizione spirituale l'uomo è destinato alla morte eterna, ovvero alla separazione eterna da Dio. Ora, non so se hai compreso bene che cosa significa questo. Non stiamo parlando di una vita fatta di 50, 60, 70, 100 anni, ma stiamo parlando dell'eternità. E se non ci rendiamo conto in questa vita che siamo malati e che abbiamo bisogno di quel medico perfetto che è Cristo Gesù, passeremo l'eternità separati da Dio e nella sofferenza. Allora qui ci dice Gesù che lui è venuto a chiamare al ravvedimento dei peccatori. Questo è il motivo per cui Gesù è venuto sulla terra. Non è venuto per insegnare un codice di comportamento, non è venuto per far nascere un movimento pacifista. Gesù è venuto con un solo scopo: per morire sulla croce per i nostri peccati. Perché noi non eravamo in grado di salvarci in alcun modo, quindi Dio ha provveduto una salvezza per me e per te in Cristo Gesù. Cristo è venuto, ha preso la forma di uomo, ha vissuto 3 anni su questa terra insegnando e poi è andato a morire sulla croce, prendendo quel castigo che spettava a me e a te per la nostra disobbedienza a Dio. E lui ha pagato le nostre colpe, lui ha riscattato, ci ha riscattati, grazie a quel sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Gli uomini hanno la possibilità di essere salvati, di andare a quella croce in ginocchio, a chiedere perdono per i propri peccati e a chiedere di essere salvati a Dio. E quindi qui torniamo al primo verso di questo brano. dove dice poi Gesù partito di là, passando vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Che cosa ha fatto Matteo? Egli alzatosi lo seguì. Così come Gesù ha chiamato Matteo, questa mattina sta chiamando te. Gesù stamattina sta chiamando te. La sua parola è chiara. Lui è venuto per i malati. E se tu riconosci che sei malato, hai bisogno di essere salvato. Gesù sta chiamando te. E questo è importante, perché nonostante Gesù sapesse che i farisei erano malati in realtà, li chiama sani, no? E li chiama anche giusti. Perché? Perché loro non si riconoscevano né malati né peccatori. Quindi se tu credi di essere sano e giusto, rimarrai nella condizione in cui sei, nella tua illusione. Ma Gesù ti sta dicendo: tu sei malato, hai bisogno di essere salvato e ti sta chiamando per nome. Così rifletti su queste parole e considera molto attentamente quello che la scrittura ti dice. Gesù è venuto a chiamare te a ravvedimento. E se non hai compreso alcune cose, se hai delle domande, se vuoi approfondire, ti prego di non lasciar passare questo momento senza farlo, perché poi la nostra coscienza si assopisce e non riflette più su queste cose così importanti. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, vogliamo ringraziarti per la tua misericordia, oh Signore. Vogliamo ringraziarti per la tua parola, per la tua chiarezza. Vogliamo ringraziarti soprattutto per il Signore Cristo Gesù, che è venuto su questa terra, ha preso forma di uomo, con tutte le limitazioni che questo comporta per Lui, Dio, ed è andato a morire sulla morte della croce. Su quella croce come un ladro, come un malfattore, come un delinquente, un criminale, quando invece era lì per salvare noi, e quella era la morte che spettava a noi. Quella era la condanna e l'esecuzione che spettava a noi, che dovevamo prendere noi. Per cui ti ringraziamo, Signore, questa mattina, che tu hai fatto sì che noi potessimo avere una speranza. E la nostra speranza ha un nome, che è Cristo Gesù. Ti preghiamo, Signore, di risvegliare i nostri cuori, le nostre coscienze, che possiamo, Signore, guardarci dentro e vedere la sporcizia che c'è, quell'immondizia, Signore, che abbiamo messo noi stessi da quando abbiamo voltato le spalle a te, o da quando non abbiamo considerato mai te come il solo vero ed unico Dio. Aiutici a vedere veramente, Signore, quello che siamo davanti a te. Che questo quadro possa apparirci, oh Signore, chiaro, e che possiamo di conseguenza, Padre, piegare le nostre ginocchia davanti a quella croce sulla quale il nostro Signore ha preso il nostro posto. Ti prego per ognuno di noi che è qui questa mattina, Signore, che la tua parola possa essere benedetta nei nostri cuori. Abbiamo bisogno, Signore, di venire davanti a te, di riconoscerti come Dio delle nostre vite. Abbiamo bisogno di piegare le nostre ginocchia e dire: Signore Gesù, salvami. Dio, salvami, abbia pietà di me, perché io senza di te sono perduto. Abbiamo bisogno di riconsacrare le nostre vite a te ogni giorno, Signore, ogni mattina che ci alziamo, che questa figura di Gesù sulla croce, morente per i nostri peccati, non possa abbandonarci mai, che possiamo con timore e con rendimento di grazie, oh Signore, essere sempre consapevoli del fatto che Dio ci ha salvato. ti ringraziamo nel nome per i meriti di Cristo Gesù nostro Signore. Amen.